Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa giornata a tutti voi, da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria in questo Perfetto. Giorno solenne oggi poi.
Ah sì sì, è solenne, sì. Sì. È solenne nella misura anche che noi lo prendiamo in considerazione, no? Perché è solenne, se è solenne va considerato per quello che è l'insegnamento che dà. Che altrimenti è solenne a parole, ma se non lo mettiamo in pratica, praticamente viene dissolenizzato. Allora, iniziamo intanto con la comunione spirituale, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E ora facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Allora, oggi è la Madonna delle Grazie, la Visitazione, la Madonna delle Grazie, che va solennizzata come? Chiedendo grazie? Sì, sì, anche, ma diciamo che la grazia che dobbiamo chiedere credo che sia in riferimento proprio all'esempio che ci dà la Madonna delle Grazie, cioè nella Visitazione. Allora, che grazia dobbiamo chiedere? E come ha vissuto lei il momento in cui ha avuto il più grande dono, ovvero di avere Gesù nel proprio grembo, ma che però prima è passato per il suo cuore, e poi la grazia di portarlo di fretta ai fratelli. Allora, che grazia dobbiamo chiedere? Noi facciamo la comunione, Gesù lo riceviamo, però con una indifferenza, diciamo, che fa paura, perché ci siamo talmente abituati che è come se non lo ricevessimo, perché uno che è cosciente di aver ricevuto Gesù dovrebbe avere gli stessi sentimenti della Madonna che ha fretta di portarlo a Gesù, no, scusa, di portarlo ai fratelli. Ma come si fa a portarlo ai fratelli? Dici, io non sono un predicatore, io sono ammalato, sto nel letto, io sono in ufficio, insomma, no, allora attenzione. Diciamo che la Madonna ha fatto un percorso per portare a Gesù, e questo percorso, diciamo, certamente aveva disagi, sacrifici, ma soprattutto il veicolo era l'amore. L'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo. Cioè, questo dono che mi è stato fatto, Gesù è venuto per salvare gli uomini e bisogna che io abbia fretta di portarlo agli uomini, questo dono che ci è stato fatto. Qui c'è una fretta. Ma allora dice: io devo andare a lavorare. Ma va benissimo, tu vai a lavorare, ma diciamo che offrirai i disagi, la stanchezza, tutto quello che puoi, lo offri come sacrificio, questa pesantezza di stare qui tutto il giorno con tutti i disagi che ci sono. E va bene, tu cosa fai? Siccome si può trasformare il dolore o diciamo la fatica in amore, trasformi in amore e offri per amore, per cui amore è Dio, offri, vero, per la conversione, cioè in espiazione dei tuoi peccati e per la salvezza delle anime. Qui questa fretta di portare il Signore. E difatti la riparazione consiste proprio in un atto di amore, un atto di riparazione per la salvezza delle anime. Porti la conversione, porti Gesù il Redentore a coloro che la Madonna piena di grazia sa lei a chi portarlo, sa, vede quanti agonizzanti, quante persone a rischio di perdizione. Ma se poi andiamo a vedere a Fatima, lei ha chiesto ai tre bambini, ecco, di offrirsi per portare Gesù ai fratelli che diversamente vanno perduti. E allora vedete, la Madonna ha fretta di portare la salvezza, il demonio ha fretta di portare la dannazione. Anche lui ha avuto fretta, difatti di fretta è finito all'inferno, ma lavora, lui non si stanca mai, ha sempre fretta, vedi? Talvolta va più lentamente, ma l'obiettivo è quello appunto di portare le anime non a Dio, ma a casa sua. E allora dobbiamo stare attenti, perché noi dobbiamo deciderci per chi vogliamo lavorare, chi vogliamo servire, di chi vogliamo essere servi, perché anche chi non si comporta bene, da scandalo o comunque cattivo esempio, certamente non è un servo fedele, ma è un servo che lavora più per il nemico che per l'amico. Allora, vedete, la Madonna ha fretta di portare Gesù ai fratelli, gliel'ha chiesto anche ai pastorelli. Volete voi? E i bambini hanno risposto prontamente sì, hanno avuto anche loro fretta di portare Gesù ai fratelli. La Madonna gli ha fatto vedere l'inferno ai bambini. Guardate queste anime che vanno perdute perché non c'è nessun cristiano che ha fretta di salvarli. Difatti non l'hanno mai vista sorridere. Ecco, sono dei dettagli che bisogna analizzare. Ma se sentiremo poi il Magnificat, il commento al Magnificat, però c'è un altro particolare. Ad esempio, Santa Elisabetta, che cosa dice? A che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Ora, lei, ecco, è stupita, è nella grande umiltà e nella grande gratitudine pronuncia queste parole. Allora, la Madonna è andata da Santa Elisabetta, che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Ma tu, fratello e sorella che ascolti, non hai mai detto a che debbo che il mio Signore venga a me quando faccio la comunione? Vedi quanta distanza c'è tra l'anima umile, grata, stupita anche della divina misericordia che praticamente viene a me che per guarirmi, ma diciamo mi sono abituato, non ci faccio neanche più caso, per cui ogni volta dovremmo cantare il Magnificat e dire: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà che non ho. Per cui, come facciamo a dire che il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva? Siamo servi se facciamo quello che ci dice il Signore. E dice: chi mi ama osserva la mia parola, osserva. Ecco, se non la osservi vuol dire che non servi. E se non servi, a che servi? O a chi servi? Perché sei un assenteista. Per cui mentre il Signore dice andate, predicate, battezzate, eccetera, eccetera, non lo facciamo più. Cioè, siamo disinteressati, ci siamo allontanati, ecco, da questo insegnamento che ci è stato dato da 2000 anni di martiri, di missionari, di persone che hanno sempre offerta la vita per portare Gesù ai fratelli. E allora questa solennità, sì, è una grande solennità, però se fai un esame di coscienza, diciamo così, anche frettoloso, come stiamo facendo noi, diciamo che sarà una grande festa se confesserai le tue colpe, se le piangerai, se hai la grazia di piangere, dire: quante comunioni ho fatto e mai ho detto a che debbo che il mio Signore venga a me. E ho ringraziato con un ringraziamento congruo, che non deve soltanto essere fatto in chiesa, ma anche quando esci di chiesa. Pertanto, vedete, queste cose se non si dicono uno manco ci pensa, no? Però è giusto che si pensi, perché altrimenti oggi è festa, sì, è festa della Madonna, ma è festa di quelli che imitano la Madonna, che imparano i suoi insegnamenti, che mettono in pratica i suoi insegnamenti, altrimenti è una festa fatta di parole, come facciamo noi, vero? Parole, canti, eccetera, eccetera, ma il tuo cuore è di pietra, il tuo cuore non sussulta. Il piccolo Giovanni nel grembo di sua madre sussultò nel grembo: Gesù viene in te, nella santa comunione non sussulta proprio niente. Pertanto Santa Elisabetta non ha fatto la comunione, cioè non ha ricevuto Gesù, ecco, ma lo Spirito Santo, diciamo, ha agito. Ecco, l'amore provoca questi sentimenti, questi movimenti anche del nostro cuore nella gratitudine, ma l'ingratitudine è una cosa... Tu immagina se la Madonna, andando da Santa Elisabetta, avesse detto: ah, sono contento che sei venuta, guarda, ho preparato un dolce per te, ecco, quanto ti fermi, i convenevoli, no? Invece lo Spirito Santo l'ha illuminata, ecco, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ma io ricevo Gesù e devo riceverlo per le mani della Madonna, invitare lei, San Giuseppe, i santi, gli angeli, ecco, ad accogliere Gesù e ringraziare con una gratitudine che non deve essere fatta di parole, ma di vita, perché per portare la vita ai fratelli che sono a rischio di perdizione, bisogna vivere una vita santa, una vita di offerta, una vita che sia una vita di riparazione. Volete voi offrirvi al Signore in spirito di sottomissione, per cui basta lamenti, basta brontolamenti, e dire: è tutta roba buona, quello che mi capita è moneta contante per espiare i miei peccati e per aiutare la Madonna a salvare le anime. Ecco, allora, diciamo, questo è un modo per solennizzare, ma diciamo si può solennizzare anche facendo una promessa. Dice: bene Claudio, allora da oggi in poi voglio fare così, perché vorrei, anzi voglio, non vorrei, che tutti i giorni sia la festa della Madonna delle Grazie per me. Ecco, perché devo avere fretta di portare Gesù ai fratelli, altrimenti noi siamo i soliti superficiali che facciamo solo rumore, confusione in qualche modo, E allora con quella noi ci basta. Invece nel segreto del mio cuore devo ricevere Gesù e dire: Gesù, tu non sei venuto per restare soltanto con me, vuoi che ti porti dai fratelli, andate e predicate. Ecco, allora porto Gesù come, ecco, con una vita santa, con una vita di buon esempio, con una vita, diciamo, che sia consona alla professione di fede che tu manifesti ogni volta che vai in chiesa, vero? Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ma stai attento a quello che dici. Ecco, se stai attento, dici: beh, ma io sto dicendo delle cose che non sto facendo, no? Perché sono anche bugiardo, cioè vendo aria fritta, dico delle cose che non sono vere, cioè sono vere, sarebbero vere se io le facessi, ma siccome le dico ma non le faccio, sono anche bugiardo, perché dico cose che non sono nella mia vita, però le dico a parole perché la Chiesa mi invita a dire queste parole, ma mi invita a dire perché le devo vivere, mica perché le devo solo dire, perché con il dirle non combini niente, devi farle. Cioè la parola di Dio va incarnata, perché se non si incarna, vero, non hai Gesù in te. Vabbè, Anna, però cioè, mi premeva di specificare un pochino come si fa anche a solennizzare, e soprattutto perché se uno, cioè la solennizzazione del giorno è proprio quella di dire: io ascoltando quello che dici tu, o Santa Vergine delle Vergini, vero? Mi viene da piangere perché non t'assomiglio in niente. E allora la solennizzo se ti imito, se chiedo la grazia di poter fare come hai fatto tu. Altrimenti dice: faccio festa di che cosa? Sì, fai festa a lei, ma dice: fammi festa con una vita vissuta, no? Perché tu mi offri dei fiori di plastica, non è che mi offri dei fiori veri, ecco, dei fiori creati da Dio, questi sono fiori creati dagli uomini, vero? Ecco, allora pensiamoci un po', ecco, diciamo: voglio solennizzare, ecco, questa giornata, ecco, impegnandomi a vivere e ad essere grato al Signore che si è degnato di portarmi. Sì, Gesù ci ha donato anche sua madre ai piedi della croce, ma c'è sempre da ringraziare anche la Madonna che si serve di questo strumento della radio Buon Consiglio per venire a casa tua, e tu dici: ma a che debbo che la madre del Buon Consiglio sia venuta a casa mia? Ma tu pensa, è sempre lei, è la Madonna che viene con i mezzi, che, ecco, vedi che ha fretta di venire a casa tua. Ecco, allora noi dobbiamo aver fretta di mettere in pratica quello che ci dice, vero? E glorificarla con la nostra vita. Amen. Anna.
Ecco, Claudio, grazie davvero, grazie, importante.
Ma ne siamo alla Madonna, cioè la verità ci fa liberi.
Certo.
Però siamo sempre impigliati nella rete dell'aria fritta, nel senso che continuiamo a dire delle cose che non sono vere, no?
Certo. L'umiltà, poi l'umiltà della Vergine, davvero, come invece sì. Chiamo in questo. Allora, proponiamo agli ascoltatori
San Paolo,
benissimo, sì. L'apostolo delle genti condensa in poche righe le virtù di cui dovrebbe essere adorno ogni cristiano. Prima fra tutte la carità, essa deve essere sincera, ossia avere per fine soltanto Cristo e non il proprio tornaconto. Deve rifuggire da ogni male e ricercare soltanto il bene, ossia la volontà di Dio. Il buon cristiano inoltre tende al bene anche nelle tribolazioni, trovando forza e coraggio nella preghiera. Rivolgiamoci alla Madonna, a colei che ha praticato in modo eccelso ogni virtù, chiedendo le grazie necessarie per vivere una vita virtuosa e così poter giungere alla santità. dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la carità non sia ipocrita. Detestate il male. Attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi. Siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza. Volgetevi piuttosto a ciò che è umile.
Pensa un po', non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito. E questo vuol dire la tiepidezza. Ecco, San Paolo non parla di tiepidezza, ma della pigrizia, diciamo che è figlia della tiepidezza. Ecco, allora vedete che il Signore dice che i tiepidi li vomita addirittura. Allora, il cristiano, siccome praticamente essere servi del Signore, cioè dire Dio mi ha creato, mica per fare quello che penso io, mi ha creato per servire Lui, tant'è vero che quando sarò alla porta del paradiso dirà vieni avanti, servo buono e fedele. Allora vuol dire che devo essere un servo del Signore. Come lo servo? Lo servo collaborando con Lui, nel senso che Lui è il Redentore, io devo essere il servo del Redentore e naturalmente non posso dar cattivo esempio, sennò divento servo del nemico del Redentore, no? Ecco, bisogna servire il Signore in tutti i modi. I bambini di Fatima hanno servito il Signore attraverso la Madonna che li ha educati, gli ha insegnato come si fa. E allora io andrò in paradiso, sì, tu sì, anche Giacinta, ma Francesco deve dire molti rosari, per cui non pigro, molti rosari, ma io c'ho da fare, devo informarmi, devo leggere 2-3 giornali, devo sapere, devo fare. Ecco, ma vedi, stai attento perché devi essere servo di Dio e non servo del mondo. Devi operare mostrando la vera carità, è quella di dare la vita ai propri amici. Cioè, non c'è amore più grande di chi offre la vita, ma non è che devi morire, devi far morire tutto ciò che sono lacci che non ti lasciano muovere nel andare verso i fratelli con preghiere e sacrifici. Qui ci sono i missionari, però pensate per esempio i contemplativi, sono chiusi in un chiostro, sono là e portano il Signore ai fratelli perché offrono preghiere e sacrifici per la conversione dei poveri peccatori. Noi non abbiamo scuse, non possiamo dire ma io non sono mica un frate, non sono mica una suora, sei un battezzato come il frate e come la suora, sei un cresimato come il frate e come la suora, fai la comunione con lo stesso Gesù del frate e della suora. Lo Spirito Santo ce l'hai come il frate e la suora, non ho capito perché tu poi dimentichi tutto questo e vuoi seppellire tutti questi talenti e non farne niente. E allora non ci sono scuse, pentiamoci vero di questo nostro pensiero errato che abbiamo stampato nella nostra mente, nella nostra coscienza incosciente, e chiediamo la grazia alla Madonna delle Grazie di guarirci perché la possiamo imitare nella fretta di portare Gesù ai fratelli. Ecco, leggi tu, Anna, il commento di
Don Dolindo.
San
Paolo, sì. Ecco, Dio è verità ed è carità. È sommo bene e da Lui viene ogni bene. Aborre perciò dal male che è negazione del bene. non potendoci essere in Lui che bene. Noi effondiamo il bene nella carità, e questa deve avere la caratteristica della verità. Deve sorgere da un cuore buono e non può conciliarsi con il peccato. Per questo chi fa la carità la deve fare nella verità, guardando Dio. La carità che non è dilezione verso Dio e il prossimo e che non viene dalla bontà, che si effonde amando, aiutando, è un atto di politica e come tutti gli atti politici è finta ed è ipocrita. Siamo troppo abituati a queste spampanate di filantropia che fanno affluire geli di soccorsi là dove può aversene una risonanza di prestigio, o peggio, là dove può esservi l'accalappiamento delle anime ad un'idea e ad un programma, sia pure non sovversivo. Questa finta carità si polverizza per via, va a finire quasi sempre nelle mani dei ladri o degli speculatori. Di questa carità finta o ipocrita è ripieno il mondo, dolorosamente, e non raramente la si scorge anche in quelli che dovrebbero riempire la terra di giustizia e di pace. Per questo San Paolo soggiunge: amatevi scambievolmente, con fraterna carità. L'educazione vera, che è gentilezza e tenerezza di carità, viene dal divino amore, e perciò San Paolo ritorna su questo concetto prima di parlare delle principali manifestazioni della carità, esclamando: non siate pigri nello zero, cioè nella sollecitudine della divina gloria in tutte le vostre azioni. Siate fervorosi di spirito, amando Dio solo sopra tutte le cose e servendo a Lui solo in tutte le attività vostre. Vivete una vita soprannaturale e per mantenere il fervore dello spirito siate lieti nella speranza della vita eterna, pazienti nella tribolazione, che ci dà modo di raggiungerla, assidui nell'orazione per impetrarla. Cercate dunque la gloria di Dio, amarlo sopra tutte le cose con intimo fervore, servirlo compiendo la sua volontà e praticando la sua legge, tendere con tutta l'anima alla meta eterna, sopportare in pace ogni angustia per questa suprema speranza, parlare con Dio nell'orazione e sostenere la speranza con la preghiera. Ecco la sintesi di una vita soprannaturale dalla quale scaturisce la carità. La carità è armonia fra gli uomini, armonia che rende possibile la convivenza umana nella pace, giacché ogni uomo è come un piccolo mondo a sé, che non raramente contrasta con gli altri anche senza colpa. Le varie condizioni dello spirito e della vita di ciascuno ci rendono così diversi gli uni dagli altri che è impossibile vivere in armonia di perfetto amore senza adattarsi alle condizioni degli altri. Perciò bisogna rallegrarsi con chi è nella gioia, godendo del suo benessere senza invidia. Bisogna piangere con chi piange, partecipando ai suoi dolori e compatendoli come se fossero i propri. Bisogna avere gli stessi sentimenti l'uno per l'altro, in modo da non riuscire pesante ad alcuno e adattarsi al carattere altrui, discendendo con bontà fino agli umili, senza pretendere di far valere la propria superiorità in nessun campo. Adattarsi alle cose umili, cioè non disdegnare di scendere al livello di chi non è nobile, non è istruito, non è capace di concepire cose alte, e come dice il testo greco, adattarsi agli umili con cordialità paterna e fraterna, senza credersi sapienti ai propri occhi, senza cioè stimarsi più santi, più buoni, più delicati, più dotti, più ricchi, più potenti, compatendo le altrui miserie, senza rendere mai a nessuno male per male, indelicatezza per indelicatezza, ingiustizia per ingiustizia e facendo il bene sempre, non solo agli occhi di Dio, con l'interiore rettitudine e santità, ma anche negli occhi di tutti gli uomini, per migliorarli con il buon esempio e per ispirare i loro sentimenti di fede. Uno degli ostacoli più gravi all'armonia della carità è quello di credersi migliori degli altri e di pretendere di ristabilire la giustizia con la propria intransigenza. Quando l'anima si crede sapiente ai propri occhi, stima che gli altri facciano tutto male, non si fida di nessuno, si crede isolata nelle proprie abitudini, nei propri sentimenti e nelle proprie fisime, diventa aspra, reagente, imperiosa, sprezzante, ostinata nelle proprie vedute ed incapace di condiscendenza. Tutto questo è causa di dissapori e produce sempre quella ruggine occulta che rende impossibile l'armonia in una comunità, in una famiglia ed anche nelle relazioni fra due persone. Ognuno crede che i suoi pensieri siano i migliori, che le proprie abitudini siano le più sapienti, che il proprio cuore sia il più retto e guarda con indifferenza gli altri, quasi che fossero sempre manchevoli, disordinati, inetti, meschini, pretenziosi, insopportabili. Se si convergesse lo sguardo su se stessi con profonda umiltà e si giudicassero gli altri migliori di noi invece di urtarsi con loro, si metterebbe a loro disposizione il concorso delle nostre attività, così come una mamma che non giudica i suoi piccoli ma li aiuta, che non li condanna ma li ama, che non disprezza ma si mostra sorpresa e persino entusiasta di ogni loro manifestazione, sia pur minima. Noi siamo sempre discepoli gli uni degli altri. Come possiamo essere complaci da umiltà, maestri gli uni degli altri? Abbiamo sempre da apprendere e possiamo sempre comunicare agli altri qualcosa di nostro. Amen. Ecco Claudio.
Chiediamo la pausa musicale adesso, vero?
Sì, sì. Tieni, sì, sì. Ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Allora praticamente leggiamo il Santo Vangelo.
Volentieri, certo. Contempliamo la Vergine Santissima, che mossa dalla carità non appena conosce per bocca dell'angelo lo stato in cui prodigiosamente si trova la cugina Elisabetta, ormai prossima al parto, dimentica completamente di se stessa, si reca senza indugio da lei, per prestarle l'aiuto necessario, ma soprattutto per portarle la grazia del Salvatore che ha nel grembo, completamente abbandonata nel Signore alla sua volontà, non sicura delle difficoltà, e affronta un lungo viaggio affidandosi unicamente a lui. Elisabetta, nell'accoglierla, riconosce nella cugina la madre del Signore e si sente onorata della sua visita. Ma Maria Santissima distoglie da sé ogni lode per rivolgerla umilmente al Signore. Dal Vangelo secondo San Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo sguardo è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo». E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.
Ecco, e questo racconto è meraviglioso perché, come tutte le cose che si apprendono dalla Sacra Scrittura, ecco, il Signore perché ci dice? Perché il Signore è maestro in parole ed opere. Qui le cose le dice e le fa. E allora noi dobbiamo imparare, cioè quando ascoltiamo queste cose, non è che ce le dobbiamo ascoltare come se fosse un romanzo, ma è un invito ad imitare, cioè l'imitazione di Cristo, l'imitazione di Maria, l'imitazione di San Francesco, l'imitazione dei santi, vero, che hanno imitato il Signore, è l'imitazione. E allora interroghiamoci e diciamo: il mio Signore mi ha creato perché io impari da Lui, perché imiti le sue cose, no? Imparate da me, cosa dice Gesù? Imparate da me che sono mite e umile di cuore. E allora bisogna imparare da Gesù, bisogna imparare dalla Madonna. Queste cose non vanno lette come dire: ah, pensa cosa è successo. Sì, ma dice, anche tu lo puoi far succedere, nel senso che Gesù è da portare ai fratelli. Quando riusciamo a fare qualcosa, dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha concesso di fare qualcosa, a dire, ha guardato alla miseria, vero, del suo servo e si è degnato di assumerlo anche se non ha i titoli per farlo. Vero? Pensate un po', i 3 pastorelli, ignoranti per il mondo, analfabeti, il Signore li ha, la Madonna ce li ha assunti per compiere un'operazione tale che i sapienti e gli intelligenti hanno ancora da capirla, per esempio, vedete, allora bisogna essere umili. e dice: Signore, sono vuoto, riempimi del tuo amore, riempimi della tua sapienza, riempimi di tutto, perché io sono povero, ma non povero perché non ho soldi, sono povero perché sono un misero, una creatura veramente che non sa approfittare, ecco, dei doni che tu mi fai, che tu mi hai fatto, devo farli fruttificare. Bene, allora Anna, chissà che meraviglia ci dirà adesso Don Dolindo.
Certo, sì sì, è unico. Ecco qua allora San Luca, capitolo primo, l'incontro con Santa Elisabetta. La fede che dona un linguaggio di vita. Magnificat anima mea Dominum. Maria si pose in viaggio per le vie deserte dei monti e camminava frettolosamente. Cercava la solitudine perché aveva un gran bisogno di amare in silenzio e correva. Correva esultando nel suo spirito, con passo sicuro e senza timore, già che la gioia pura dell'anima dà anche al corpo un novello vigore ed una maggiore decisione nei suoi movimenti. I suoi sentimenti si arguiscono da quelli espressi a Santa Elisabetta, espressione magnifica dell'anima sua benedetta. Glorificava Dio, esultava in Lui Salvatore, vivente nel suo seno, si umiliava e considerava la sua grande missione nei secoli. Attribuiva al Signore tutta la propria grandezza e considerava le conseguenze della misericordia fatta da Dio alla terra, la dispersione dei superbi, l'umiliazione dei grandi e l'elevazione degli umili. Era piena di Dio, conversava con Lui, lo amava di intenso amore, piena di riconoscenza per il compimento delle promesse fatte da Lui ad Abramo e alla sua discendenza. Cantava nell'esultanza del suo spirito ed esplose nella pienezza del suo amore innanzi alla santa cugina. Giunse presto in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta, dice il sacro testo. Salutò con le parole allora più in uso: la pace sia con te, o con altra simile espressione, e al suono della sua voce il bambino di Elisabetta trasalì di gioia nel seno di lei, ed essa fu ripiena di Spirito Santo. La voce benedetta di Maria era come la voce stessa del Verbo incarnato in lei, già che egli ne possedeva e ne elevava tutta la vita. Era voce santa e santificante che operò quello che diceva come augurio di pace, ed operandolo nello stesso tempo santificò il Battista nel seno materno e ne santificò la madre, riempiendola di Spirito Santo. Elisabetta vide Maria nello splendore della sua sovrumana bellezza e ne rimase profondamente colpita. Il cammino fatto sollecitamente le aveva anche fisicamente ravvivato il colore del volto. L'espansione con la quale le si rivolse aveva fatto come affiorare tutta l'anima sua nelle linee del corpo purissimo. Era come un'opera d'arte mirabile, un misto di semplicità e di maestà grande, un insieme di umiltà e di gloria, un'armonia di gioia profonda e di compostezza imperturbabile. Era bellissima, come non lo fu mai nessuna creatura, e rapiva, perché spirava santità e pace da ogni movimento e da ogni parola. Era ancora fanciulla, aveva poco più di 15 anni. Portava nella sua persona la casta ed affascinante ingenuità propria dell'adolescenza. Era come un fiore aperto alla vita. E perché aperto per virtù dello Spirito Santo, conservava intatto quel candido fulgore di integrità che è proprio delle vergini. Sembrava un angelo del paradiso, più di un angelo, fulgente nei raggi della divinità che in lei riposava. e diffondeva intorno una suavissima unzione di grazia che saziava lo spirito e lo inebriava di amore verso di Dio. La sua voce non era voce di umana creatura, aveva qualche cosa di misterioso. Penetrava il cuore come grazia e lo pacificava con una grande soavità, era come una melodia sommamente espressiva tratta da uno strumento dolcissimo. Santa Elisabetta perciò, al vederla così grande e così bella, esclamò per ispirazione interna dello Spirito Santo: «Benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno». L'abbracciò, la strinse al cuore quasi con effusione materna, giacché essa era già avanzata di età, ma nello stringerla sentì in lei qualcosa di divino. Capì per grazia il mistero della sua maternità divina, sentì che abbracciava la regina del cielo e soggiunse: «E da dove a me questa grazia, che la madre del mio Signore, cioè del mio Dio fatto uomo per la salvezza di tutti, venga a me?» Con queste ispirate parole fu come scolpita per i secoli la testimonianza della divina maternità di Maria e della sua ineffabile grandezza. Essa non è indifferente ai salvati del Redentore, lo porta loro, lo dona e fonde la sua grazia e la sua misericordia, dona la sua gioia, santifica il suo nome ed è inseparabile da lui nell'opera della salvezza. Se fosse stata solo un canale per il quale passò il Redentore, come dicono stoltamente i poveri protestanti, Elisabetta, ripiena dello Spirito Santo, si sarebbe rivolta non a lei, ma al Figlio Divino che le stava nel seno. Essa invece la esaltò benedetta fra le donne e chiamò frutto suo il Redentore, frutto della sua pianta purissima, che evidentemente essa sola poteva dare. La pianta non è un semplice canale del frutto, lo genera, lo nutre, lo matura e lo dona. Bisogna andare alla pianta per averlo, e senza la pianta è impossibile coglierlo. Elisabetta vide in Maria tutto quello splendore di vita e la paragonò inconsciamente all'umiliante abbattimento nel quale il suo sposo, muto e sordo, era venuto a lei dopo la visione dell'angelo. Capì che la fede nella parola dell'angelo aveva in lei realizzato il grande mistero, come l'incredulità del marito aveva cagionato a lui la mutezza e la sordità. E quindi esclamò: «Te, beata, che hai creduto, poiché si adempiranno le cose dette a te dal Signore». E Maria, a quelle parole di lode, sentì l'anima sua tutta tratta in Dio. L'umiltà le dava il senso della sua nullità innanzi a Lui. La riconoscenza le faceva attribuire tutto alla sua infinita misericordia, la luce divina che la illuminava. Le faceva guardare i suoi disegni su di lei ed i trionfi delle sue misericordie nei secoli, fino alla fine del mondo. Perciò, levando al cielo gli occhi, esclamò: «L'anima mia magnifica il Signore». Mai uscì dal labbro umano un cantico più sublime di gioia. Mai un cuore si aprì a Dio con tanto riconoscente amore. Mai l'umiltà più profonda fu armonizzata così mirabilmente con la verità, in modo da formare una melodia di annientamento e di grandezza, di piccolezza e di immensità, di bontà e di forza, che affascina l'anima e la unisce alla gioia e ai sentimenti di Maria. Le reminiscenze scritturali del cantico di Anna, dei salmi e dei profeti, che si trovano nel sublimissimo cantico, non mostrano solo la familiarità di Maria con le sacre scritture, ma sono come la luce delle profezie e delle figure passate che si incontrano con la realtà e con il compimento delle promesse di Dio. e lungi dall'offuscare l'originalità del canto, lo rendono nella sua concisa semplicità più splendente e più bello. Esso è come il fiore di tutto l'antico patto, è della gemma feconda del nuovo, è il compimento delle antiche speranze e la speranza delle nuove misericordie, è la sintesi delle compiute aspirazioni del passato. È un rapido sguardo alla storia del futuro, fino al compimento dei secoli. È il programma della vita di un'anima redenta e la sintesi delle sue elevazioni di amore. È infine lo sprazzo fulgente della vita del Verbo incarnato e della medesima madre che lo portava nel suo seno. In tutta la storia del regno di Dio è una voce sempre viva. In tutto lo sviluppo della Chiesa è un programma sempre attuale, in tutte le ascensioni dei santi è una voce sempre armoniosa che può raccogliere in un suono di amore le mirabili armonie della grazia in loro. È un cantico fecondo e virginale, come il cuore dal quale sgorgò ricco di significati e semplice nella sua espressione, che la Chiesa canta e ricanta ogni giorno senza che esso esaurisca la sua gioiosa e fresca scaturigine. È il canto dei pellegrini che vanno verso la patria eterna, degli apostoli che percorrono la terra diffondendo il lieto messaggio, dei martiri che attestano la verità con il loro sangue, dei confessori che la propagano, delle vergini che la vivono, dei contemplativi che la gustano, degli angeli che la esaltano, delle creature tutte nelle quali ha echi di amore ed è nota squillante del cantico eterno nell'eterna gloria. Se si recita è una preghiera soave, se si canta è un inno trionfante che lancia lo spirito esultante in Dio e se si medita è come orto fiorito, ricco di profumi celesti, ha un sapore sempre nuovo, un fascino sempre vivo, una delicatezza sempre virginale che i secoli non hanno potuto mai invecchiare, perché è un cantico di vita. Che gioia, oh Vergine Santa, che gioia ricevere la grazia, ricevere Gesù e poter cantare con te. Magnificat, anima mia Domino. Che pace il trovarsi sul Calvario della prova e poter ripetere con te, anche lacrimando, nella piena rassegnazione del cuore. Magnificat, anima mia Domino. Che dolcezza interiore. Elevarsi a Dio sprezzando le gioie del mondo e ripetere nel volo dell'anima al bene eterno, magnificat anima mia Dominum. Che poesia d'amore. Recitare con la Chiesa le grandi preghiere liturgiche, sentirsi sazi di elevazioni interiori e volgere tutta l'anima a Dio in questo canto dell'anima tua, oh Maria. Magnificat anima mia Dominum. Che conforto nell'aridità dello spirito. Quando la povera nostra fontana si è come essiccata e non dà una goccia. Ravvivare la scaturigine del cuore con questo tuo canto e dare la vita alla povera terra inaridita, magnificat anima mia Domino. Anche a costo di dilungarci noi non possiamo passare oltre senza dare almeno uno sguardo fugace a questi aspetti luminosi del cantico di Maria e a dilettarci nella molteplice rifrazione di questa gemma preziosissima del nuovo patto. Non possiamo non commentare il profondo significato di questo canto di amore che ci è stato donato per cantare a Dio la riconoscenza del nostro amore, perché uniti alla voce virginale della mamma nostra possiamo essere meno ingrati all'amore che per noi discese dal cielo e per amore ci redense con il suo preziosissimo sangue. San Zaccaria non credette all'angelo e rimase muto e sordo fino al compimento della promessa. Maria credette e parlò, anzi cantò con una melodia che abbracciò tutti i secoli. E noi, figli suoi, cantando con lei, viviamo della sua grande fede. Partecipiamo alla beatitudine del suo cuore. Beata tu che hai creduto. E ci rendiamo meno inetti al compimento dei disegni di Dio in noi. Amen. Che sospiri. Bene, è bellissimo.
Io penso, tanto, sì. Mentre trattava l'argomento delle vergini, no? Cioè, queste, dice, una vergine ha un comportamento che è angelico, deve essere, no? Ma penso, ecco, come il nemico non sopporti le vergini, perché è la vergine che gli schiaccia il capo, per cui vede di guastarle subito e farle diventare il contrario di quello che dovrebbero essere, di come Dio le ha create e come vuole che vivano la loro verginità, la bellezza, ecco, queste sono delle creature meravigliose, la donna, ecco, chiamata alla maternità, chiamata a dare vita, e naturalmente il nemico cosa fa? Esattamente il contrario, dare morte. Che tristezza però. E noi aspettiamo questo trionfo del cuore immacolato, ma intanto vediamo di farlo trionfare nel nostro cuore, questo trionfo che tutti attendono, ma negli altri e non in noi. Ecco, pensate un po', un'anima in cui ha trionfato il cuore immacolato di Maria, diciamo che emana dei raggi luminosi, perché la Madonna è la donna vestita di sole, pertanto anche chi vive di Maria deve essere una, come dire, una rifrazione, ecco, della sua santità, della sua bellezza. Bene la descrive Don Dolindo, ecco, la bellezza, una bellezza sovrumana, una creatura che Dio ha creato perché ha voluto incarnarsi in lei. Però, vedi, benedetto il frutto del tuo grembo, e noi naturalmente facciamo sempre riferimento al grembo di Maria, è giusto, ma dico, ogni donna deve dare frutti benedetti da quel benedetto grembo che gli è stato dato, perché non l'hanno, Dio non l'ha creata così per offendere colui che l'ha creata donna, ma deve glorificare Dio con il proprio corpo, con la propria persona, con la propria umiltà, con tutto ciò che magnifica il Signore. E allora, diciamo, una ragazza, diciamo, pura, diciamo che è un fiore che profuma più dei fiori dell'erba, nel senso che bisogna che questo fiore non sfiorisca, e naturalmente l'invidioso, colui che non sopporta queste cose, sta macinando le vergini che si vergognano di essere vergini e non vedono l'ora di non essere più vergini, capito? È una cosa proprio dolorosissima, dolorosissima. Ecco, ma abbiamo anche una preghiera per il giorno, Anna. Tu ce l'hai sotto mano?
Sì, di Don Dolindo, anche quella, certo.
Sì, ecco la preghiera della visitazione, sì.
Ecco, la leggiamo. O mediatrice di grazie, per te ci accostiamo con fiducia al trono della grazia, Gesù Cristo, per ottenere misericordia ed opportuno aiuto. Tu sei il monte ricco di beni a cui leviamo gli occhi, tu il canale per il quale giungono a noi le divine misericordie, tu la nostra speranza in questa valle di lacrime. Il mediatore divino presso il Padre ti ha costituita mediatrice presso il suo trono. perché chiunque ricorre a Lui per domandare grazie abbia a gioire di averle ottenute per mezzo Tuo. In Te dunque è ogni grazia per conoscere la via della verità. In Te ogni speranza di vita e di virtù, e tutti quelli che vengono a Te e Ti amano sono saziati dai Tuoi dolcissimi frutti. Salve, o Madre della misericordia, Madre della speranza e della grazia, o Maria, stella splendente del mattino, tutti Ti chiamano. Vieni, e chi ha sete venga a Te per dissetarsi di grazia. Abbassa lo sguardo, Maria, guarda i Tuoi figli, essi vengono a Te da ogni parte più lontana del mondo e implorano il Tuo aiuto, soccorrili e consolali nella Tua materna bontà. Immacolata Mediatrice di tutte le grazie, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Ave Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Abbiamo anche un bel fioretto.
Certamente, ecco qua, con il sì della Madonna. Il piccolo servo di Dio, Guido di Fongelon, nel giorno della sua prima comunione, ricevuta il 22 maggio 1921, domenica della Santissima Trinità, alla mamma che di sera si accostò al suo lettino per dargli il bacio della buonanotte, e confidò: «Mamma, sono tanto felice!» «E lo hai pregato, Gesù bambino? Che cosa gli hai domandato?» «Non gli ho chiesto nulla. È Lui, Gesù, che mi ha parlato. Io l'ho ascoltato e gli ho detto soltanto sì.» Che cosa era accaduto tra Gesù e Guido? Lo confessò più tardi alla morte. Il bambino Gesù mi ha detto che mi avrebbe preso e che io sarei morto piccolo. Non mi ha chiesto il mio parere, ma ha detto così: «Mio piccolo Guido, io ti prenderò.» E Guido, senza pensarci due volte, aveva risposto: «Sì.» Confidò un giorno: la più bella parola da dirsi a Dio è sì. E faceva questa profonda riflessione: se la Madonna non l'avesse detta all'angelo, all'Annunciazione, che sarebbe stato del mondo? Giustamente. Saremmo dei disperati, vero? Dei dannati, come dici. Perfetto, Claudio.
Ah, sì, eccolo qua. No, sono qui. No, diceva. Sì, 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 sì. No, volevo dire, sì, sì, che... No, che praticamente... chi sceglie il Signore? Le persone semplici e umili. Dico, guardiamo i tre pastorelli, hanno detto di sì. E quando la Madonna ha chiesto alla piccola Giacinta: «Vuoi stare qui ancora un po', e offrire le tue sofferenze per salvare altre anime?» Sì, dice, io sto qui finché vuoi, no? Per cui massima generosità, un sì espansivo, cioè che non era un sì, diciamo, che si restringeva a un piccolo periodo, ma dice: io sto qui finché vuoi, ecco, a patire insieme a te per la salvezza dei figli tuoi che sono fratelli miei. Per cui tu non hai mai sorriso, eri triste nel vedere i fratelli che vanno all'inferno e chiedi a me se voglio consolarti con un sì, e lei ha detto sì, subito, prontamente ha detto sì. Vedete, c'è da imparare dai piccoli, capite? Noi abbiamo voglia, ecco, di leggere le grandi opere, che va bene, per carità, ma se non impariamo dai piccoli, perché il Signore queste cose le rivela ai piccoli, ma le nasconde ai sapienti e agli intelligenti. E siccome questo nostro tempo è un tempo che la superbia, la presunzione, l'orgoglio fa sentire, ecco, di essere grandi, perché noi abbiamo gli aerei, abbiamo i missili, abbiamo internet, abbiamo anche internet, a dire la verità, no? Abbiamo, fra l'altro, no? Ecco, e allora pensiamo di essere chissà chi, no? E non capiamo neanche quello che il Signore ci dice. Lo capiscono i piccoli, i semplici, gli umili. Ecco, allora salutiamo tutti i nostri cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vero? E che cosa possiamo augurare? Una santa imitazione della Madonna, una santa imitazione anche di Santa Elisabetta e anche di San Giovanni, che ha sussultato nel grembo e dire: ma io ricevo Gesù e non sussulta niente, sono come un baccalà, però non si muove niente, pensate, pensiamo, dice, è vero o non è vero? Amen, finito tutto. Ma insomma, tu hai capito chi hai ricevuto? Ci credi? Chiedi il dono di un aumento di fede, perché la fede è troppo scarsa, perché non si muove niente quando ricevi Gesù. Ecco, Gesù, convertimi, ecco, che possa anch'io cantare un piccolo Magnificat. Santa giornata a tutti voi, allora. Ave Maria.
Ave Maria.